Visto che è il 24 maggio quasi, devo dire che sono rimasto molto colpito per il lavoro che hanno fatto questi tre, che si chiamano Luca Cocci, che è un insegnante e giornalista, scrive ogni tanto anche per il Manifesto, Valerio Gigante, anche lui insegnante, e Sergio Tanzarella, che invece è uno che insegna storia della Chiesa, addirittura la facoltà teologica dell'Italia meridionale di Napoli. Quindi, insomma, come dire, sicuramente uno del giro della Chiesa cattolica. Però devo dire che questo libro è veramente fatto bene, ha due grandi pregi. Si intitola La grande menzogna, quindi la grande guerra, la grande menzogna. Il sottotitolo dice tutto quello che non vi hanno mai raccontato sulla prima guerra mondiale. L'editore è Dissensi, che è un piccolo editore, non so di dove, molto battagliero, ha fatto pochi titoli per ora, ma molto carini. E quelli che sono i due grandi pregi sono questi, che davvero mantiene fede al sottotitolo, cioè racconta tutto quello che di solito non viene mai raccontato. E seconda cosa, in 160 pagine riesce a sintetizzare le cose più importanti, perché poi molte di queste cose, se uno si mette a studiare, a cercare nei libri, nelle riviste, qua e là, ci sono, no? Però sintetizzarle, renderle comprensibili, agevoli, è un'altra cosa. Per una volta, prima di partire a dire due o tre cose che mi hanno colpito e che non sapevo o non sapevo così bene come loro le raccontano, nonostante ho un po' studiato l'argomento, perché come qualcuno che sta ascoltando magari sa, con un'amica, con Francesca Negretti, ho scritto una lettura a due voci che anche alla festa di radiazione abbiamo proposto sulla prima guerra mondiale, e che naturalmente riproponiamo se quando volete, se ci invitate in qualsiasi occasione. Dicevo, partiamo dalla quarta ricopertina, è fatta molto bene, in voglia, perché appunto in poche righe spiega cos'è queste cose che non ci hanno mai raccontato. Lo sapevate che mentre i cappellani militari italiani, a cui venne proibito di utilizzare la parola pace, benedivano le armi e intonavano Te Deum, plotoni di prostitute venivano inviate dagli stati maggiori al fronte per tenere alto il morale della truppa? Addirittura, questo non lo sapevo neanch'io, dopo vi trovo la data, un mese dopo l'entrata in guerra, già il generale Cadorna in una circolare spiega come devono funzionare i bordelli per i militari, dove naturalmente le prostitute sono controllatissime, che vuol dire schiave, per molti motivi, anche perché, come dire, per ragioni di sicurezza, spionaggio, eccetera, eccetera, non possono circolare. Quindi, doppiamente schiave. E questo è il primo. Poi, sapevate che nonostante la martellante propaganda, l'esaltazione dell'eroismo dei soldati, suicidi, automutilazioni, disturbi mentali di ogni tipo, alcolismo, erano i fenomeni più diffusi tra i militari in trincea? Ho letto male, lo ripeto, oggi la febbre mi ottenebra un po'. Allora, sapevate che nonostante la martellante propaganda, l'esaltazione dell'eroismo, i suicidi, le automutilazioni, i disturbi mentali di ogni tipo e l'alcolismo erano tra i fenomeni più diffusi tra i militari in trincea? Poi dopo vi do i numeri dei matti di guerra. Sapevate che le mazze ferrate erano tra gli strumenti in dotazione agli eserciti per finire come bestie al macello i soldati agonizzanti? Sapevate che i fanti che esitavano a lanciarsi all'assalto del nemico venivano trucidati dai carabinieri appostati alle loro spalle? Sì, io questo lo sapevo, ma è una di quelle cose che ogni tanto quando racconto c'è qualcuno che poi nel dibattito dice: ma davvero, ma questa cosa, ma è possibile, ma l'hanno anche scritta? Sì, l'hanno scritta, erano ordini, si può verificare facilmente. Adorna di suo pugno ha scritto queste cose. Sapevate che per essere fucilati bastava anche solo tornare in ritardo dopo una licenza oppure venire sorpresi a riferire o scrivere una frase ingiuriosa contro un superiore? Per essere fucilati, non processati. E che ai prigionieri di guerra italiani, considerati vili, imboscati e disertori, il nostro governo, unico fra i paesi belligeranti, non inviò alcun aiuto che ne alleviasse le terribili condizioni di detenzione. Questo l'ho scoperto anch'io da poco, lavorando per questo testo, non lo sapevo. Dirò di più che non è solo che il governo italiano non inviò aiuti, ma bloccò gli aiuti delle famiglie addirittura. Il risultato morirono mezzo milione degli italiani prigionieri. Allora, aggiungo qualche altra cosa. Dunque, dicevo di questa circolare di Cadorna sulla prostituzione, cioè in questo libro che ripeto si intitola La grande menzogna, un bel capitolo, intitolato La gestione del tempo libero e della prostituzione al fronte. Allora, da un lato la Chiesa Cattolica organizzava le case del soldato, che erano come alternative all'osteria, vicino ai luoghi di combattimento, di acquartieramento più che altro delle truppe, non, a ridosso delle trincee, diciamo, evidentemente non in prima linea, e lì insomma, i soldati passavano un po' del tempo libero in attività pulite. Poi, beh, accanto a queste case del soldato, ecco pronte i bordelli di Stato. L'11 giugno 1915 la circolare 268 firmata da Cadorna spiega come gestire la prostituzione. Bla 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 bla, qualora la guerra dovesse prolungarsi, si potrà nei luoghi dove siano forti concentramenti di truppa e raccogliere d'intesa con le autorità politiche e civili del luogo le femmine che consentano a sottoporsi a speciale sorveglianza e disciplina in appositi locali posti sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria militare e accessibili soltanto ai militari. Ciò anche a scongiurare, per quanto è possibile, che i militari si affidino alle prostitute clandestine che pullulano un po' dappertutto sotto un'apparenza più diversa e che costituiscono il contrabbando più pericoloso e più sfuggente al controllo sanitario e dell'agente di polizia. E questa è una cosa. Poi, sì. Ah, guarda, su questo ne sai più di me, probabilmente perché voi lì in radio avete una trasmissione apposita e lo state studiando. Io questo lo immaginavo, ma non sapevo che c'erano dei numeri anche su questo. Un'altra cosa, allora, dicevo dei prigionieri di guerra. Allora, i prigionieri di guerra italiani sono oltre 600.000, quasi tutti i soldati di truppa. Un soldato ogni 10 viene fatto prigioniero, uno ogni 7 si considerano solo le truppe effettivamente operative, una percentuale altissima. Ovviamente pesa il fatto della rotta di Caporetto, quando era abbastanza facile per gli austriaci, gli austro-ungarici fermare gli italiani e molti tra l'altro si arrendono perché non ne possono più della guerra. Ho detto mezzo milione di morti, no, sono 600.000 prigionieri di cui ne muoiono 100.000, ne muoiono 100.000 in prigionia e per un confronto si pensa che le vittime francesi sono 30-40.000, quindi una percentuale assurda. Siccome sono vigliacchi imboscati, traditori, appunto il governo italiano, l'unico, non consentirà che arrivino aiuti e tra l'altro quando finita la guerra loro torneranno, verranno messi in campi di concentramento, cioè non verranno rimandati a casa, verranno bloccati per anni, per molti mesi, finché ci sarà un'amnistia. Molto interessante, sono i due capitoli, diciamo, dedicati alla Chiesa. Da un lato c'è l'elogio del Papa di questo Benedetto XV che prese posizione aperta contro la guerra, e dall'altro invece c'è un capitolo che spiega come gran parte della Chiesa si schierò invece a favore della guerra e tra l'altro racconta delle cose inverosimili di questo Agostino Gemelli. Molti queste cose le sanno, ma probabilmente non tutti hanno avuto accesso a dei testi di questo Agostino Gemelli, che sono veramente horror, insomma, e che tra l'altro sono talmente disgustosi, riletti oggi, che sono stati fatti sparire. Ecco, tanto per dirne due al volo, insomma, lo spargimento, scrive Agostino Gemelli in un articolo intitolato La filosofia del cannone, 1915, lo spargimento di tanto sangue innocente è una forma di espiazione della colpa del genere umano. Espiazione che ha valore di rigenerare non solo individui ma anche le nazioni. È il Dio che ha mostrato loro, cioè alle madri, come l'aureola della maternità per essere completa aveva necessità di questa nuova gemma di dolore. Cioè se i figli muoiono, le mamme devono essere contente. Una gemma della loro maternità. E così via. Ecco, questo Agostino Gemelli, uno a cui sono intitolate facoltà universitarie, eccetera, eccetera, esattamente come a Cadorna sono intitolate piazze, stazione della metropolitana, eccetera, eccetera. Una cosa che poteva essere carina ascoltare, ma so che avete problemi oggi con la radio, insomma, di recuperare in rete un po' di testi, era una delle tante versioni canore di una poesia famosa che scrisse Trilussa, poeta, grande poeta romanesco, si chiamava, mi sembra, Maria Alberta o Carlo Alberto Sallustri, ma tutti lo conoscono come Trilussa, che fu anche un oppositore del fascismo, oltre che della guerra. La canzone si chiama Ninna Nanna della Guerra, è molto lunga, quindi non ve la leggo tutta, ma insomma vi leggo questo verso che si intende bene e che vale anche per l'oggi, tutta la poesia vale anche per l'oggi, basta sostituire la parola re, alla parola sovrani, la parola governi, vale lo stesso per l'oggi. Ma in particolare queste sei strofe, queste sei righe. Perché quel covo d'assassini che insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. E poi spiega che dopo la guerra, tranquillo, rivedremo quelli che sono fatti la guerra, buoni amici come prima, so cugine fra parenti non si fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali. E riuniti fra di loro senza l'ombra di un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Ecco, questa è la Trilussa, questa è la verità, questa è una delle cose che sono chiare a chiunque voglia saperle, ma che in questo centenario invece viene di nuovo travisato, il nazionalismo, le bandiere, si raccontano le balle sul fatto che l'Europa esce più forte da questa tragedia, ma come più forte? Le sono massacrate, ci sono conseguenze, genererà il fascismo, il nazismo, insomma. Allora, gli impazziti, le cifre dei soldati impazziti ufficialmente non si conoscono, ma si arriva facilmente a, diciamo, alla cifra di 40.000. 40.000 che spariscono dalle statistiche ufficiali. E che solo di recente c'è un film di un regista italiano che qualche anno fa ha ricostruito alcune di queste storie. Allora, c'è una leggenda, una cosa carina che io non sapevo, magari voi in radio ne avete già parlato, che è questa. Allora, in questo impazzimento, appunto, in mezzo ai pazzi di guerra, in mezzo a questo inferno incredibile delle trincee, racconta il libro La Grande Menzogna, circolano delle incredibili leggende. Fra le tante, una fu particolarmente diffusa, seppure con tante varianti, in tutti gli eserciti. Racconta che nella terra di nessuno, quel territorio di piccola e media estensione fra due trincee, abitano gruppi di soldati dei più diversi eserciti che hanno disertato. Abitano nei cunicoli molto profondi e nelle trincee in disuso e lì si trovano in perfetto accordo avendo fatto la pace. Vivono depredando di notte i cadaveri di soldati morti e compiendo piccoli furti. Ecco, come commentano gli autori di questo libro, forse mai una leggenda della guerra fu maggiormente evocativa, perché le contrapposizioni su cui poggiava l'infernale meccanismo della guerra vengono qui ridicolizzate dalla possibilità di disobbedire e di poter vivere insieme senza uccidere. Si può fare guerra alla guerra e si disobbedisce agli ordini, se in alternativa al morire o all'impazzire si decide di abitare la terra di nessuno, l'unico luogo dove la guerra può essere sconfitta. E a proposito di disobbedire alla guerra, accenno molto rapidamente al fatto che... Pronto? Io vi sento, sì. Vampiri, ma non vampiri, non mostri, non impazziti come certo ci furono, ma invece disertori che si accordavano fra di loro, quindi un bel messaggio. Dicevo che fra quelli che disobbedirono e che disertarono, ci sono appunto quelli di cui parla il libro di Marco Rossi, gli ammutinati delle trincee, ma lo ricordo solo un attimo al volo perché so che avete intervistato Marco Rossi in radio da poco e quindi casomai ci rimanda, chi vuole ascoltarlo, si rimanda a quella trasmissione. Ecco, la mia poca voce, cosa posso aggiungere? Posso aggiungere che secondo me gli autori sono bravi a far capire che non è soltanto un problema importantissimo storico, ma un problema dell'oggi, dove tutte le bugie vengono messe al servizio ovviamente del nuovo militarismo, della guerra, e ci sono nei due capitoli, mi sembra, che parlano dei monumenti, no? Della battaglia rispetto ai monumenti, quelli antimilitaristi, e poi invece quelli della retorica fascista, dove ci sono varie storie interessanti, tra l'altro una che riguarda Schio, quindi insomma relativamente vicino a voi. Nel capitolo si spiega che la logica del milite ignoto è la stessa logica oggi di Nasseria, insomma, no? Cioè questa retorica dei soldati senza nome che sono morti per la patria e che invece di spiegare come sono inutili queste morti, come sono folli e al servizio solo del profitto di nessuno ideale queste guerre, si continuano a mettere insieme tutti i morti per continuare a esaltare le guerre, per continuare a dire che dobbiamo armarci sempre di più, e armarci sempre di più significa ovviamente provocare nuove guerre, così in una catena che non si spezza mai e che noi invece vogliamo e dobbiamo spezzare. Ecco qua, il libro si chiama La Grande Menzogna, Dissensio Edizioni. Sono 160 pagine per €13, mi sembra che meriti, sarebbe bello che almeno nelle scuole dove c'è un dissenso organizzato si potesse fare letture di questo genere, discutere di questo, perché mi giunge notizia invece che in molte scuole i militari, anche con la scusa di questo centenario, chiedono parlare e chiedono sempre di parlare senza contraddittorio, cioè che nessuno studente o professore poi può fare loro domande, può dire no, le cose non stanno così, e in questo modo, oltre a raccontare bugie vecchie e nuove, provano a fare arruolamento per le guerre in arrivo, per convincere un po' di ragazzi.